Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Produzione di Roberto Antonini.
L'apprendista è arrivato alla Casa Bianca. È accaduto 3 giorni fa al termine di una furibonda corsa elettorale, quando il magnate di New York ha vinto in maniera limpida la sfida con Hillary Clinton. Ne abbiamo parlato molto questa settimana, inevitabilmente. Oggi cerchiamo di fissare alcuni punti di un evento che avrà comunque vada, importanti effetti sulla vita di tutti noi. Un'elezione, quella di Trump, che di certo non lascia quasi nessuno indifferente. Allora, buongiorno innanzitutto da Gigi Donnelly, con me in studio Alessandro Bertellotti.
Buongiorno, abbiamo ascoltato in apertura la poesia di Gaio Valerio Catullo, ma il cuore non ascolti le ragioni, un concetto che si adatta a molti temi, molti argomenti, forse anche alla politica. Lo scopriremo tra poco con i nostri ospiti che vi presento. Sono Marco Mariano, professore di storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale, buongiorno.
Buongiorno.
Do il buongiorno a Cinzia Scarpino, ricercatrice di cultura anglo-americana dell'Università degli Studi di Milano, salve.
Buongiorno.
E Andrew Spanhouse, giornalista, autore di Perché vince Trump, la rivolta degli elettori e il futuro dell'America, Mimesis Edizioni, un libro pubblicato in tempi non sospetti lo scorso giugno. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Cominciamo proprio da lei. Come ha vissuto la notte elettorale e ha detto l'avevo già scritto, l'avevo già detto, era chiaro? Com'è andata?
La notte elettorale l'ho passata in televisione, in radio e poi in televisione e poi in radio, perché naturalmente soprattutto da quando è diventata evidente la vittoria di Trump, insomma, c'è stato grande interesse per questo libro. Adesso la vittoria non era scontata, ovviamente, anzi negli ultimi giorni sembrava, tutti erano convinti che Hillary Clinton avesse un vantaggio nei sondaggi, quindi io credo che neanche Trump credesse alla vittoria. Ma la questione è guardare i fondamentali, cioè guardare gli aspetti che io avevo individuato appunto scrivendo il libro già nel maggio di quest'anno, capire perché Trump, ma non solo Trump, anche Bernie Sanders a sinistra, anche Ted Cruz, un altro candidato outsider, perché queste persone sono riuscite a scardinare il sistema fondamentalmente.
E su questo naturalmente torneremo. Primo giro, Cinzia Scarpino, la notte elettorale come l'ha vissuta?
Guardi, io ho un bambino piccolo, quindi la notte elettorale l'ho passata, posso dirlo, addormentata, perché ero molto stanca. Il risveglio invece è stato un'immersione nella lettura dei quotidiani online.
Professor Mariano, lei ha anche una lunga esperienza negli Stati Uniti, poi a un certo punto della trasmissione ci racconterete la vostra America. Ognuno di noi ha la sua America, il suo sogno americano. È una nazione come questa elezione che non lascia nessuno, quasi nessuno indifferente nel mondo, ma lei come ha vissuto la notte elettorale, cosa ha pensato, come si è legato a questo evento mondiale?
Ma l'ho vissuto con un conflitto interiore, che è quello tra l'osservatore che cerca di leggere gli eventi con un minimo di raziocinio e l'innegabile partecipazione di un osservatore che ha anche delle opinioni, e in questo caso le mie erano quelle di un sostenitore, diciamo, o comunque di un osservatore simpatetico nei confronti del candidato democratico che poi è risultato essere sconfitto. E il primo pensiero, devo dire, tra me in quella lunga notte un po' insonne, anzi abbastanza insonne, e anche il primo pensiero condiviso con amici e colleghi sia al di qua che al di là dell'Atlantico, non è stato solo o tanto perché Trump ha vinto, ma perché Clinton ha perso, perché i democratici hanno perso, perché questa secondo me è una riflessione da fare, ed è una questione non solamente terminologica, cioè se si guardano, incominciano a vedere i dati, i numeri, credo che l'indubbia affermazione del candidato repubblicano sia in buona parte legata all'insuccesso che si è avuto invece da parte della controparte.
Come è stata vissuta nelle università con i suoi colleghi, professori, come avete visto, e con gli studenti, come avete visto questo passaggio, se ne avete già parlato?
Ma l'università, forse ancora più negli Stati Uniti che in Italia, è spesso vista come una specie di ivory tower, una specie di torre d'avorio un pochettino isolata dai insomma dalla pancia del paese, a torto o a ragione. In questo caso devo dire che forse più nel mondo accademico che altrove c'è stata una reazione di tale incredulità e rifiuto che ha almeno nelle primissime battute reso difficile l'elaborazione di quello che per molti è un lutto. Poi vediamo se ci si riuscirà a riprenderci, diciamo.
Ecco, in questi giorni, tra l'altro, noi preparando nei giorni che sono passati appunto tra l'elezione, tra la notizia dell'Apprentice alla Casa Bianca e questa trasmissione, con Alessandro Bertellotti noi abbiamo cercato anche, come tanti, di leggere il voto. Abbiamo quindi esplorato un po' quello che è il mondo delle contee americane, un aspetto che è emerso in maniera plastica molto forte, è che i distretti universitari, i centri culturali, appaiono spesso come delle isole all'interno di regioni che votano in modalità opposta. Torneremo più tardi a parlare del Wisconsin. Questo è un caso abbastanza clamoroso in cui la regione di Madison, capitale e città universitaria del Wisconsin, dice Hillary Clinton al 70%, intorno invece un contrappeso importante che racconterà poi un'altra storia.
Gigi Donelli ha già anticipato parte della scaletta, affronteremo Trump e l'America, parleremo di Trump e il mondo e Trump, e poi come e se cambierà il modo di vedere la politica, accennando anche a questa frattura colossale, numerose fratture che troviamo all'interno della società americana e non solo. Ma come è tradizione a Moby Dick, abbiamo scelto alcune notizie che hanno caratterizzato la settimana che si conclude oltre alle elezioni americane.
Una settimana che
in fondo sono più remunerate.
Una settimana, chiedo scusa, che si conclude, lo ricordiamo, domani è anche un giorno importante, il 13 novembre ci porta un anno fa a Parigi, ci porta al Bataclan, ci porta a degli eventi drammatici. Naturalmente una settimana però segnata in primo luogo dalle elezioni americane, ma non solo. Allora sentiamo insieme la nostra rassegna stampa della settimana.
In fondo sono più remunerato, gratificato dal punto di vista intellettuale di quando invece facevo il chirurgo proprio.
Installer des crèches de Noël dans les bâtiments publics, le rapporteur du Conseil d'État y est favorable au nom du principe de laïcité.
Australia has ratified the Paris Agreement on climate change and we look forward to actively and fully implementing our obligations and our commitments under the agreement.
Addio a Leonard Cohen, voce inconfondibile, poeta e musicista malinconico, l'artista canadese è morto, aveva 82 anni, l'ultimo album era appena...
Amami, imperdonabilmente mente sì, non la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami.
Una settimana in cui dunque abbiamo raccontato e raccolto molte notizie, avete sentito la voce di Veronesi, una figura davvero importante non solo per migliaia di donne, per migliaia di uomini, per migliaia di famiglie. Abbiamo sentito anche le notizie che arrivano dall'Australia mentre in Marocco si sviluppa COP22, quindi i temi dell'ambiente. Insomma, gli spunti non mancano, allora chiediamo ai nostri ospiti, magari al di là della prospettiva Trump e della decisione americana, quale altra notizia della settimana, magari non presente nella nostra copertina, loro hanno registrato. Cinzia Scarpino.
Ma direi che quest'ultima morte di Leonard Cohen è stata particolarmente dura per me, anche se insomma aveva 82 anni, ma quasi un segno, no? Cioè subito dopo la morte, subito dopo l'elezione di Trump e in un anno in cui sono morti dei grandissimi, quindi insomma un segno molto forte, soprattutto l'anno in cui poi è stato conferito il Nobel a Dylan, insomma, e Cohen aveva un modo comunque di fare musica per certi versi da un punto di vista proprio della capacità di scrivere testi così ricchi, così densi poeticamente, che sicuramente può essere considerata affine a quello di Dylan.
Professor Mariano, il disco Mina Celentano dopo 18 anni di nuovo insieme, per questo l'abbiamo aggiunto? No.
Ma questo mi ha, diciamo, rallegrato. Ma ciò che mi fa forse più pensare, e non per tornare a Trump come a una specie di ossessione di questi giorni, è il vertice di Marrakesh, che chiama in causa insomma due questioni che sono venute a galla e che torneranno in discussione spesso probabilmente nei mesi e anni a venire, e cioè da un lato la questione insomma, ambientale, su cui ovviamente l'amministrazione Obama si era spesa molto, e dall'altra, sempre a proposito di proiezione internazionale degli Stati Uniti, la questione del multilateralismo, cioè della propensione degli Stati Uniti a lavorare, a perseguire i propri obiettivi all'interno di grandi organizzazioni internazionali. E quindi su entrambi questi punti Trump si è posto sostanzialmente in rottura con il passato. L'agenda internazionale probabilmente lo, se non costringerà, spingerà a mandare subito segnali in un senso o nell'altro, cioè continuità o rottura.
Insomma, molti dossier di quelli che poi andremo ad affrontare. Andrew Spannalo, notizia della settimana.
Quello mi colpisce la morte di Umberto Veronesi per il ruolo che ha avuto soprattutto nel parlare di alimentazione e cancro, una questione che io seguo in parte soprattutto grazie a mia moglie, che lavora molto sulla questione dell'alimentazione sana, e che credo stia diventando un tema sempre più importante, cioè stiamo mangiando in modo, anche qui in Italia dove si parla di dieta mediterranea, in realtà la dieta mediterranea non è quello che seguono gran parte degli italiani in termini di quantità di frutta e verdura, di cereali integrali, di legumi, insomma penso che sia Veronesi abbia avuto un ruolo importante nel cominciare a focalizzare il problema.
I colleghi che sono stati negli Stati Uniti, per restare a lei, tra il declino culturale, il vuoto che si trova in alcune regioni, in alcune realtà americane, parlavano che non ci sono posti dove si può mangiare bene. È d'accordo?
Beh, in America abbiamo una caratteristica, tendiamo a fare le cose prima degli altri, siamo trendsetters, quindi abbiamo un po' rovinato l'alimentazione ma la riprendiamo anche più velocemente. In realtà in America, lo posso dire da chi abita a Milano, si trovano molti più posti sani per mangiare che non in Italia, non per dire, in Italia si mangia meglio di regola, chiaramente si mangia più fresco, c'è un'alimentazione migliore, ma in America se uno cerca, trova, anche nelle zone un pochino fuori, certo, dove ci sono solo dei ristoranti a catene, fast food, eccetera, è molto più difficile, questo è ovvio.
Allora, nel corso di Moby Dick avremo l'intervento di alcuni ospiti che con le loro riflessioni ci aiuteranno a condurre il programma. Non mancano le voci di alcuni protagonisti delle elezioni americane, a cominciare da Donald Trump.
Thank you. Thank you very much, everybody. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time.
It's time, l'avevano già detto anche altri presidenti americani, ma comunque Donald Trump parla di sanare le ferite delle divisioni per un popolo unito. Chiediamo subito agli ospiti: ha già cambiato stile? Siamo passati dai muri, dalle manette, dal dileggio degli avversari, anche degli avversari all'interno del Partito Repubblicano, a un tono sobrio, come avete sentito, e quasi dimesso. Comincio con Andrew Spannhauser.
Sì, ha cambiato tono. Come hai fatto notare tu, ci sono tanti presidenti che sono arrivati con l'idea adesso mettiamo tutti insieme. Credo sia un po' più importante nel caso di Donald Trump proprio per il carattere della campagna, il tono della campagna elettorale in cui lui è stato offensivo e duro rispetto a molti. Però da americano posso dire che un po' di ottimismo c'è sempre quando arriva una nuova amministrazione, perché significa, in questo caso c'è un grosso cambiamento, c'è un distacco, ci sono degli aspetti sicuramente negativi che abbiamo visto in queste campagne elettorali, ma ci sono anche degli aspetti decisamente positivi nel cambiamento di contenuti che magari andremo a approfondire, ma in termini di economia, in termini di politica estera ci sono dei cambiamenti molto positivi che possono avvenire. Sarà difficile, sarà una lotta difficile, e ironicamente io temo un po' meno Donald Trump temo di più il Partito Repubblicano tradizionale, che farà molta resistenza su certi temi.
Già, perché in questa notte europea, in questa giornata americana, non solo Trump, ma una Camera, un Senato repubblicano, con tutta la particolarità di questo Partito Repubblicano, che lo ricordiamo, in qualche modo ha cercato di opporsi fino all'ultimo momento al suo candidato vincente, che anche questo uno dei paradossi. Ma Marco Mariano, questo dialogo tra gentleman che segue una furibonda campagna elettorale, per noi europei rimane sempre una cosa un po' quasi artificiosa.
Sì, e invece non lo è per gli Stati Uniti, perché tutto questo fa parte, è parte integrante della cultura politica di quel paese, dove questo aspetto formale è anche sostanza, perché significa un accordo, un consenso fondamentale non solo sui valori ma anche sulle regole. D'altra parte stiamo parlando del paese che ha la più antica costituzione moderna e che è ancora lì a regolare sostanzialmente il gioco politico, quindi vuol dire che l'accordo sulle regole fondamentali rimane, e Trump ha direi mandato un segnale molto chiaro da questo punto di vista. E da questo punto di vista forse dovremmo anche porci qualche domanda sulle analogie troppo facili che vengono fatte tra una figura come Trump e quella di, ad esempio, alcuni cosiddetti populisti europei, che invece stanno facendo cose molto diverse. Pensiamo ad esempio a ciò che sta succedendo in Ungheria con la Costituzione. Parlando di populismo, si mettono sotto questo insomma fascio delle erbe abbastanza diverse, e dovremmo stare un po' attenti sì a vedere le analogie ma anche le importanti differenze.
Cinzia Scarpino, in questa narrazione anche appunto post-elettorale, l'incontro, il riceversi, lo scambio di complimenti addirittura a cui ha fatto seguito, magari tra un attimo sentiamo anche la voce di Obama, insomma tutto recita secondo un copione, tutto sommato, al di là del nostro stupore da europei?
Ma parrebbe di sì, però su questo io lascerei commentare Marco Mariano, che secondo me sono Espanaus, che sono sicuramente più storici di quanto sia io, che mi occupo di letteratura e cultura. L'unica cosa che mi viene da dire è che rispetto a quanto può moderare i toni e quanto modererà i toni, io non sono una politologa, però io credo che per esempio il passo indietro che ha già fatto su Obamacare, che è la riforma sanitaria, ha anche a che fare con le lobby che si troverà ad affrontare. Cioè non c'è solo una questione di modi, c'è una questione di sostanza. Sarà molto difficile. Cioè, i tempi della sanità americana, della riforma sanitaria americana, sono biblici, quindi difficilmente riuscirà a distruggere una riforma per farne un'altra. Quindi insomma questo mi viene da dire sul cambio di toni.
Una delle caratteristiche di Trump che abbiamo rilevato, o che hanno i commentatori hanno ritrovato nella vittoria di Trump, è che è riuscito a parlare a persone, a un pubblico, a un elettorato, a una realtà americana che si sentiva esclusa. Si trova nella cultura americana e nella letteratura un riferimento a questi esclusi, oppure anche la cultura americana ha escluso quelli che poi hanno votato Trump?
Ma questa è una domanda enorme. Certo, nella cultura e nella letteratura degli Stati Uniti, soprattutto direi, se pensiamo appunto a una diffusione, no? Una diffusione ampia che possa raggiungere moltissimi americani, e pensiamo agli ultimi 50 anni, 60 anni, sicuramente ci sono state delle sacche di inclusione, no? Sia nella cultura, e la televisione in questo ha aiutato molto, sia in certi filoni della letteratura. In questo la letteratura diciamo così immigrata, delle minoranze etniche, nonché prima degli afroamericani, ha fatto moltissimo. Quindi sì, e la televisione ha fatto ancora di più. In questo senso però non ci sono soltanto le minoranze, cioè una delle cose di cui penso poi parleremo sono i Simpson, la famiglia di Homer Simpson, e Homer Simpson come capo famiglia per certi versi compendia proprio perfettamente il profilo che sembra emergere di questo elettore di Donald Trump. E poi magari ritorno su questo argomento dandovi proprio un esempio di un episodio recentissimo dei Simpson.
La televisione da un lato, dall'altro credo che valga la pena sottolineare un momento anche il ruolo avuto dalla A-League della stampa americana. Insomma, io sono rimasto abbastanza impressionato come giornalista a vedere il caporedattore del New York Times davanti al palazzo del New York Times fare un mea culpa che da collega avverto come profondo, cioè l'imbarazzo profondo di non avere gli strumenti di lettura. Il fatto poi che il New York Times e altre testate appunto fossero propense al Partito Democratico è ovvio, però il fatto di titolare in maniera sbagliata per giorni professionalmente è molto imbarazzante. Spannau, secondo lei c'è stato un blackout culturale da parte della alta stampa americana?
C'è uno scollegamento tra la stampa principale, la stampa più di establishment e una buona parte del paese. Il fatto è che non c'è più, intanto c'è un cambiamento dei media. I media di oggi non c'è più, sono due o tre giornali o tre grandi emittenti televisivi che danno una linea e tutti sono impressionati. No, perché adesso ci sono 200 canali televisivi, c'è internet, molte persone prendono le loro notizie dove vogliono loro, è molto più personalizzato. Quindi questo è un primo cambiamento. Il secondo è proprio riconoscere che questa grande stampa non è imparziale. Non è imparziale ed è giusto dirlo, cioè che hanno una certa idea di come deve essere il paese, però poi bisogna anche vedere se dentro questa idea ci sono dei problemi, una certa visione elitaria su cosa sono, quali sono i valori che devono essere portati avanti, bisogna discutere, cioè una visione della globalizzazione, una visione di quello che è politically correct o meno, spesso nasconde una volontà in realtà di gestire il discorso un po' a proprio piacimento.
Il supplemento del New York Times, il magazine del sabato, è intitolato Getting Away, cioè andarsene, andare via, è un caso con tutta probabilità, ma forse ritornano, forse anche loro avevano previsto a un certo punto la possibilità che vincesse Trump. Ma abbiamo accennato col professor Mariano l'aspetto formale e sostanziale del dibattito politico americano, dove le diverse voci a un certo punto si ritrovano sotto il cappello della Costituzione. È successo proprio con Obama quando ha deciso di ricevere immediatamente Donald Trump per il passaggio di consegne. I prossimi tre mesi succederà questo. Sentiamo la voce di Obama.
I had a chance to invite him to come to the White House to talk about making sure that there is a successful transition between our presidencies. Now, it is no secret that the president-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. But President Bush's team could not have been more professional or more gracious in making sure we had a smooth transition so that we could hit the ground running.
Questo dunque Obama, che ricorda il suo arrivo, l'incontro con lo staff di Bush, avevamo delle differenze, dice, citando le differenze appunto che naturalmente lo dividono oggi da Trump, e di nuovo sottolinea un modello per cui il team di Bush mi ha aiutato, io farò lo stesso. Insomma, tutto molto in ordine dal punto di vista della forma, forse un po' meno per un Obama che in queste ore, professor Mariano, viene considerato a questo punto anche tra i perdenti di questa elezione. Naturalmente Hillary in primo piano, ma Obama, che al termine del suo doppio mandato non riesce a convincere gli americani in una scelta che ha sostenuto tantissimo.
Sì, il punto è controverso, nel senso che indubbiamente pesa in questo esito elettorale un giudizio negativo da parte di consistenti settori dell'elettorato dell'operato di Obama. Obama, il quale però esce da queste elezioni, in particolare nel periodo immediatamente precedente alle elezioni, con degli indici di approvazione da parte dell'opinione pubblica piuttosto alti, decisamente più alti di quanto gli era successo in una fase precedente. Questo è legato probabilmente non solo a caratteristiche stilistiche personali, ma anche al riconoscimento che alcune delle cose fatte avevano funzionato, stavano funzionando. Io credo che sia ancora ovviamente presto per dire in che misura ha pesato il giudizio su Obama, ma credo che forse abbia pesato ancora di più l'idea che in una fase di forte richiesta di cambiamento, genericamente espresso, Clinton sia invece stata vista e si sia presentata come elemento di continuità. E continuità con gli 8 anni precedenti è sicuramente non un elemento di cambiamento in generale, considerando il suo pedigree e il suo lungo cursus honorum a Washington e nelle stanze del potere. Quindi credo che questo più dell'eredità di Obama sia stato significativo nel determinare o nel contribuire a determinare il risultato.
Professoressa Scarpino, in una parola, anche se la domanda forse prevede un'intera trasmissione, ma altrove le donne in politica sono date quasi per scontate, un'ovvietà, ci mancherebbe altro, non ci permettiamo neanche di affrontare questo tema per esempio in Europa o nei paesi anglosassoni, ma in America come mai è così difficile?
Ma forse la risposta migliore l'ha data proprio Hillary Clinton, nel senso che Hillary Clinton non ha, io ho seguito non per passione ma perché ho fatto un corso, ho collaborato a un corso quest'anno in università sulle retoriche presidenziali americane, ho sentito tutti i dibattiti televisivi con Trump e ho seguito un po' i suoi discorsi difficilmente hanno convinto e hanno appassionato come quelli di Obama, però uno dei suoi discorsi più belli, che risale al 2008 quando lei correva ancora per la nomination del Partito Democratico, poi persa contro Obama, uno dei suoi discorsi più belli, il cosiddetto concession speech, in cui diceva va bene, ha vinto Obama, sarà lui il candidato democratico, parlava di questo glass ceiling, di questo soffitto di cristallo, di vetro, che era quel limite materiale, metaforico, contro cui le donne americane si scontrano nei posti di lavoro e di potere, cioè non riuscire, no, in questa impresa. E in questo senso Hillary Clinton lo ha ripetuto, è tornata a questo glass ceiling anche dopo la sconfitta contro Trump, dicendo non smettete di lottare perché dovete continuare, noi donne dobbiamo continuare. E negli Stati Uniti evidentemente questo, nonostante alcune conquiste importanti del femminismo, della seconda ondata di femminismo degli anni 60 e 70, non sono ancora bastate, perché ci deve essere un pregiudizio molto forte che al di là della simpatia o dell'antipatia nei confronti di questa candidata, al di là del retaggio politico di questa candidata, evidentemente sono più forti.
Il glass ceiling è ancora al suo posto. Fa pensare a un'altra serie televisiva, visto che lei è un'esperta di questi temi, ogni volta vedo un film. Ma adesso, questo è un programma che prevede anche che i nostri ospiti condividano la scelta di un brano musicale. Andrew Spannaus ha indicato lo studio numero 12 in do minore di Chopin, Revolution Allegro con fuoco. Perché?
Beh, a parte che è un pezzo che mi piace tantissimo, però siamo in un momento rivoluzionario. Le rivoluzioni, come sappiamo, possono finire bene e possono finire male, quindi staremo a vedere.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Cari amici, cari ascoltatori, ancora un saluto, un buongiorno, ben ritrovati a Moby Dick. Oggi parliamo di questo terremoto. Forse, chissà, forse la parola tende a essere un po' eccessiva. Staremo a vedere. Un terremoto, un cambiamento che scuote comunque l'America e naturalmente la scena internazionale. Donald Trump è stato alla Casa Bianca, ospite di Barack Obama, una visita che di fatto è un sopralluogo per quello che dal 20 di gennaio diventerà appunto la sua residenza, il suo luogo di lavoro. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo detto tante volte, Alessandro, insomma, qualcuno in realtà l'aveva detto.
Certamente Mike Moore, un nostro ospite in studio, Andrew Spanau, giornalista e autore di Perché vince Trump, la rivolta degli elettori e il futuro dell'America, Mimesis Edizioni. Ne parliamo anche con il professor Marco Mariano e con Cinzia Scarpino, ricercatrice di cultura anglo-americana dell'Università degli Studi di Milano.
Allora Spanau, nella prima parte lei ha detto appunto gli elementi che già nella scorsa primavera emergevano. Adesso le chiedo di dirci almeno quei due, tre fattori che l'hanno portata poi alla scelta di un titolo così esplicito.
Il fattore principale è la difficoltà della classe media americana e il fatto che l'elite politico e finanziario ha deciso essenzialmente di ignorare i problemi di una grossa fetta del paese. Ci viene detto che l'economia americana va benissimo, si è ripresa, stiamo tutti bene, ma in realtà è una ripresa molto squilibrata, dove i guadagni vanno alla parte alta e invece in mezzo e in basso c'è chi da 35 anni non vede un aumento del proprio potere d'acquisto, vede stagnazione o peggioramento. Quindi Donald Trump ha capito benissimo come sfruttare questo disagio, l'ha fatto in modo molto abile, e la risposta da parte delle istituzioni politiche e dai media è stata di non rispondere sui contenuti, è stato di rispondere solo sugli aspetti offensivi di Donald Trump, e questo ha solo alimentato ancora di più la protesta.
È vero però che anche Bernie Sanders, candidato alle primarie democratiche, aveva intercettato questo malessere americano, come cita nel suo libro. Come mai non è stato ascoltato neanche lui all'interno del Partito Democratico?
Infatti la protesta non si concentra su Donald Trump di persona, dobbiamo capire che è un processo molto più ampio. Bernie Sanders ha vinto 43% dei voti nelle primarie democratiche, ha avuto un enorme sostegno in termini di contributi piccoli dagli elettori, e se fossero uscite le email di WikiLeaks invece che a ottobre, a marzo-aprile, probabilmente avrebbe vinto, perché in quelle vediamo un Hillary Clinton che dice quello che sospettavamo tutti, dice alle banche non è tutta colpa vostra, poi quando parlo con voi devo dire una cosa, quando parlo pubblicamente dico un'altra. Quindi Bernie Sanders ha avuto la burocrazia del partito tutto contro di lui.
E questo naturalmente non aiuta. Marco Mariano, vuole aggiungere qualcosa su questa riflessione?
Ma io credo che questo che ha toccato Andrew sia sicuramente un punto fondamentale. Naturalmente non è il solo, nel senso che ha interagito con altre componenti. È una delle abilità, direi, dell'istinto di Trump come candidato è stato quello di toccare un nervo scoperto che questa difficile situazione economica ha esasperato, che è quello, diciamo, della crisi, se vogliamo, di una parte dell'elettorato bianco di classe operaia. Cioè c'è stato fatto in campagna elettorale un discorso allusivo alla dimensione razziale, ovviamente non apertamente legato alla supremazia bianca, ma in alcuni casi, come sappiamo, pesantemente insomma offensivo, in particolare a proposito della minoranza ispanica, e non è stato fatto a caso tutto questo. Rivela l'istinto, la capacità di cogliere il momento da parte del candidato Trump, la capacità di intuire il fatto che certo c'è la difficoltà crescente di quello che definiamo per comodità, insomma, e con sintesi white working class, ma le difficoltà economiche e lo smarrimento di fronte alle conseguenze della globalizzazione, eccetera, sono acuite almeno in qualche misura da una forma di risentimento razziale, cioè dal fatto di essere costretti in alcuni casi a competere su determinate fasce del mercato del lavoro che erano in passato fondamentalmente riservate a non bianchi, a immigrati, e altri aspetti, se vogliamo anche così, simbolici, culturali, eccetera, di una America multiculturale che è stata promossa e di cui immagine e di cui Obama è stato sostanzialmente l'immagine, l'incarnazione, no? E che ha sostanzialmente visto esclusi e dimenticati anche da un punto di vista appunto culturale, simbolico, come si diceva prima, parte di quella classe operaia della cosiddetta Rust Belt, che poi è risultata così importante.
Noi parleremo adesso anche di televisione, di cinema. Continuano a passare nella mente dei ricordi televisivo-cinematografici, quell'America di Happy Days, in cui comunque in una middle class, appunto delle regioni che poi sono state quelle critiche, all'America dei Simpson, che tra l'altro sono tra quelli che avevano visto lontano.
As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
We're broke.
We are broke, siamo rotti, i nostri conti sono a terra, dice Lisa, presidente degli Stati Uniti, in una puntata, Lisa Scarpino, che risale a?
Io, sì, del 2000, 10
anni fa.
2000, quindi più di 10
e dice
anni
in maniera esplicita e siamo, i conti sono rotti perché c'è stato Mr. Trump che ha fatto,
sì,
il presidente,
fatto
per alcuni anni.
Ha fatto un bel buco nel deficit, sì, è l'undicesima stagione, il 2000, la puntata si chiama Bart to the Future perché a Bart è concesso di vedere quello che succederà da lì a 30 anni, non solo a se stesso e alla sua famiglia ma anche alla nazione, e scopre quindi che sua sorella Lisa Simpson, il genio della famiglia, è diventata presidente donna. In uno dei suoi primi discorsi presidenziali Lisa spiega appunto che il suo predecessore Donald Trump ha lasciato un buco nel deficit, e a stupire ovviamente non è soltanto l'aver immaginato un Trump presidente. Adesso vi dirò che cosa ha detto Matt Groening, che è l'ideatore dei Simpson a una settimana dalle elezioni, ma anche proprio nell'aver immaginato Lisa Simpson come prima presidente donna, e che ci piace o no, l'iconografia scelta dai Simpson è quella di Hillary Clinton, cioè sembra proprio anche che se poi l'abbiano immaginata Clinton o no, non possiamo saperlo, ma collana di filo di perle, tinatura molto simile, eccetera, eccetera. Intervistato al Guardian un mese fa, su questa puntata profetica dei Simpson, Matt Groening ha risposto che nel 2000, quando hanno fatto questa puntata, in realtà sembrava una possibilità esilarante su cui appunto fare una puntata di cui ridere coi Simpson, mentre ora è beyond satire, o oltre la satira. Mi viene da dire che è quasi iperreale, no? Questa profezia dei Simpson. Non è l'unica volta che Simpson però, come dire, in qualche modo parlano di presidenziali, e un clip di cui vorrei parlare anche dopo è proprio un clip che è passato nell'agosto del 2016, diciamo fuori dalla 27esima stagione, ma come se fosse dentro la 27esima stagione, esplicitamente riferito a queste elezioni, quindi con i candidati Hillary e Donald Trump. Se volete ne parlo,
certo,
dopo.
Subito. No,
non posso
subito.
Parlare subito. Ok. Sono pochi minuti, ma sono, come spesso succede con i Simpson, assolutamente pregnanti e divertenti. Questo clip si chiama 3 AM, che vuol dire le 3 del mattino, della notte, e fa riferimento a sua volta esplicito a una pubblicità usata dallo staff di Hillary Clinton nel 2008, quando, ricordo, era appunto in corso per la nomination democratica, che poi era stato diffuso nelle televisioni del Texas poco prima delle primarie in cui avrebbe poi perso con Obama. E questo spot, lo riassumo, diceva: it's 3 AM and your children are safe and asleep, quindi sono le 3 di notte, bambini stanno dormendo tranquilli, ma c'è un telefono che suona nella casa bianca, e qualcosa sta succedendo nel mondo, il vostro voto deciderà chi risponderà a quella chiamata. E poi ripete ancora chi volete che risponda a questa chiamata. Questo era lo spot della Clinton, ripreso da questo clip dei Sims in maniera, come al solito, appunto geniale. Si trovano Marge e Homer Simpson nella loro camera da letto, guardano una pubblicità alla televisione a poche ore dall'elezione, e la pubblicità ripete questo spot, it's 3 a.m. eccetera eccetera, e a questo punto i due candidati sono Hillary Clinton, e c'è questo brevissima scena dei due Clinton, Bill e Hillary, in camera da letto. Squilla il telefono, risponde Bill Clinton, the situation room, sì, arrivo subito, e Hillary dice no, questa è per me, da ora in poi le chiamate sono sempre per me. Ma poi la cosa più divertente è la scena su Donald Trump, e a questo punto c'è un Donald Trump seduto quasi come Scrooge, uno Scrooge quasi dickensiano, con il libro dei discorsi di Hitler sul letto, che sta twittando, no, è una scena veramente esilarante, che sta twittando con Elizabeth Warren, e qui si potrebbe aprire anche una parentesi su Elizabeth Warren, in cui dice questa twitta troppo, e poi non prende questa chiamata perché dice aspettate un attimo, dà delle indicazioni al suo assistente, alla fine dice va bene arriverò adesso, arrivo a rispondere alla vostra chiamata. Entrano i truccatori dopo 25 ore di ristrutturazione facciale con tanto di parrucchino, risponde e dice è troppo tardi, al suo assistente, la flotta cinese sta avanzando, costruite un altro muro nell'oceano, ma sì, nell'oceano non importa. E poi si ritorna alla camera da letto dei Simpson. A questo punto Marge dice io ho capito bene chi devo votare, e Homer dice ah sì? Beh, Donald Trump ovviamente. Lei dice ma come? Allora a quel punto la chiusura di questa scena è and that's how I became a Democrat. Questo è Homer Simpson, e in Homer Simpson indubbiamente si vedono moltissimi dei votanti che hanno poi votato per Trump. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serve its own needs, dummies serve your own needs, beat it up an ox, speak grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high choir and a fire represent a seven gangs in the government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down. My team reporters baffle Trump, tether crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, please, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, right, like feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motive, step down, watch your heel crush, crush. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
It's the end of the world as we know it, cioè non un mondo qualsiasi, ma il mondo proprio come lo conosciamo. È i REM, band conosciutissima direi della Georgia, quindi molto americana, la scelta di Cinzia Scarpino.
Sì, è una scelta che ho fatto prima di sapere del risultato delle elezioni, ma mi pare molto calzante. E come spesso succede in questo testo, nella cultura popolare americana, si prevedono poi le catastrofi, no? Le catastrofi che avverranno. E in questo senso se si dà un'occhiata a questo catalogo lunghissimo e velocissimo, con questo ritmo fagocitante, quasi survoltato della canzone dei REM, si trovano proprio delle descrizioni di molti disastri a venire, e a un certo punto si parla di team by team reporters baffled Trump feather and crop, e qui oppure più in là vitriolic patriotic slam fight bright slide feeling pretty psyched. Tutto questo insomma mi sembra che sia una descrizione suggestiva, no, di quello che sta succedendo in questi giorni, e quindi l'ho scelta anche per questo, prevedendo profeticamente un po' forse
quello
pur
che sarebbe,
pur non volendo ammettere quello che sarebbe successo. Sì.
Dunque, abbiamo sentito Trump nel suo primo discorso, abbiamo sentito Obama, abbiamo sentito Lisa, un'altra leader americana
a venire.
Abbiamo anche verificato che gli Stati Uniti hanno subito cambiato tono rispetto alla furiosa battaglia della Casa Bianca. È tutto normale, tutto risolto, l'impressione che non sia proprio così. Abbiamo accennato all'Obamacare, alla politica protezionista nei confronti del Messico, alla politica ambientale. È stato promesso già l'avvio di numerose attività estrattive. Parleremo anche di diplomazia americana probabilmente nella prossima parte della trasmissione. Allora, Donald Trump, come spesso accade in politica, metterà una certa distanza tra le parole e i fatti? Deve agire? Da dove partirà e dove inciderà il suo apprendistato? Torniamo al titolo di questa trasmissione, da presidente. Andrew Spanhouse
imparerà presto la difficoltà di cambiare le istituzioni americane. Adesso, la differenza tra le parole e i fatti, c'è una parte positiva, è quello di ovviamente gli aspetti offensivi, le provocazioni che ha sfoggiato continuamente in campagna elettorale a grande effetto. Queste dovranno essere lasciate e io sono fiducioso che nelle istituzioni non si accetteranno cose come la tortura o altre provocazioni preoccupanti che ha utilizzato. Invece sarà la politica economica il campo, il terreno di scontro enorme. Donald Trump si troverà i suoi alleati, il Partito Repubblicano, decisamente contrari a quello che lui ha annunciato. Quindi Donald Trump parla nel suo discorso di vittoria, ha parlato di ricostruire le infrastrutture degli Stati Uniti, i ponti, le strade, gli aeroporti, e già tutti i conservatori hanno mal di pancia. Se questo ci sembra un intervento statale, anche se non è chiaro come intende pagare, ma sembra un intervento statale, non ci credono nella spesa pubblica, loro sono molto più concentrati su privatizzare le pensioni, tagliare lo Stato sociale. Donald Trump non è un conservatore da questo punto di vista, e quindi sarà una grossa prova per lui se riuscirà a imporre una visione, diciamo, almeno idealmente più basato su un intervento forte in economia, ma oppure se scopriremo che in effetti la sua mancanza di comprensione anche di questi processi risulterà fatale.
Marco Mariano, dopo aver stupito il mondo, Trump sembra quasi condannato a stupire la sua parte, il mondo repubblicano, che, come abbiamo detto all'inizio, è, come dire, un rapporto come minimo controverso, ma che nei fatti, almeno per i prossimi due anni, gli darà una forza davvero insolita persino per un presidente, controllando entrambe le camere.
Indubbiamente, infatti credo che uno dei punti fondamentali per capire cosa, o almeno ipotizzare cosa potrebbe succedere, è la dinamica tra esecutivo e congresso, e tra Trump e il Partito Repubblicano, o meglio ciò che resta del Partito Repubblicano dopo delle primarie che si sono dimostrate una sorta di bagno di sangue in cui i vari leader più o meno legati all'establishment sono risultati completamente inadeguati a fermare, ad arginare l'ascesa di Trump stesso. Quindi io credo sia ipotizzabile che alcuni dei primi passi della nuova amministrazione siano legati alla possibilità, appunto, di trovare un terreno d'incontro tra insomma, la maggioranza repubblicana in congresso e la Casa Bianca. Da questo punto di vista credo che sia ipotizzabile che almeno in qualche misura il cosiddetto Obamacare verrà, se non attaccato frontalmente, ridimensionato, anche se le notizie di oggi ci parlano della disponibilità a mantenerne alcune parti, come ad esempio l'obbligo da parte delle compagnie assicurative di assicurare coloro che hanno cosiddette pre-existing conditions e altri aspetti. Però è ipotizzabile da questo punto di vista il tentativo di, se non cancellare Obama, sicuramente attaccarne, intaccarne l'eredità. E mi sembra altrettanto ipotizzabile qualche azione in tema di immigrazione, perché questo è stato ovviamente uno dei forti temi della campagna elettorale, perché ovviamente su questo c'è un sostanziale consenso tra la leadership repubblicana, diciamo la leadership del partito, e Trump. Sappiamo che Obama non è riuscito a incidere come avrebbe voluto su questo. ha però nell'ultima fase del suo mandato emanato alcuni executive orders che hanno sostanzialmente attenuato le misure, diciamo, di espulsione previste dalla legge. È prevedibile che ci sia da questo punto di vista un ritorno ad una diciamo linea più dura, che per Trump è anche un modo relativamente facile, tra virgolette, per sostanzialmente mantenere le promesse, mantenere alcune delle promesse fatte, perché sappiamo che altre promesse, come quelle del muro o molte altre, invece molto probabilmente rimarranno sulla carta.
Il tema del muro è interessante, Andrew Spanhaus, perché lega il concetto di immigrazione e anche il concetto di globalizzazione. Abbiamo sempre avuto la percezione che gli Stati Uniti invadessero col concetto di globalizzazione il resto del mondo, in realtà sembrano esserne anche in parte vittime, il lavoro che scappa altrove. L'impressione è che il muro potesse essere ipotizzato non per impedire agli immigrati di entrare negli Stati Uniti, ma per impedire al lavoro di uscire dagli Stati Uniti. Può essere una visione del muro?
Un altro tipo di muro. Il muro per l'immigrazione, per bloccare i messicani che arrivano, in realtà è un po' una finzione, una provocazione, nel senso che esiste un recinto, in alcune parti esiste un muro, e in realtà dall'altra parte nessuno potrebbe proporre no, apriamo il confine, facciamo entrare chi vogliamo. Quindi è una facile bersaglio per mobilitare la gente arrabbiata e impaurita su questo punto, come ha detto prima anche Mariano, legato alla paura appunto economica di dover competere con persone che arrivano e non hanno il tenore di vita che hai tu, e quindi dicono loro possono lavorare per meno, sono disposti. Sicuramente il tema del lavoro, dell'uscita del lavoro, è quello più importante per gli Stati Uniti adesso, e le decisioni politiche prese negli ultimi 20 anni sono fondamentali. C'è un processo di globalizzazione che nessuno potrà fermare in termini di interazione e di commercio a livello mondiale, però sono state prese delle decisioni per puntare sui bassi costi, e questo è il problema. Abbiamo detto volutamente è meglio permettere alle grosse multinazionali di risparmiare sul costo del lavoro, e così avremo i prodotti a basso costo. Certo, però quando uno è disoccupato, che costi un terzo in meno, poco importa.
Discorso peraltro sembra fare eco a dei temi che sono molto presenti in Svizzera, molto presenti in Europa, perché insomma non è gli Stati Uniti in questo, non sono affatto un'eccezione.
Siamo dei pionieri di nuovo anche qui. E infatti l'economia, io utilizzo, se mi permette, utilizzo la Svizzera spesso come esempio, perché quando si parla di bassi costi, la gente, cioè gli economisti, molti argomentando a favore dei grandi trattati commerciali, dicono così abbiamo i prodotti che costano meno. Io ho detto, ma siete mai stati in Svizzera? Siete mai stati nei paesi più ricchi del mondo? Le cose costano poco? No, costano tanto, perché si paga il tenore di vita, si paga la qualità.
La qualità costa. Una battuta con Cinzia Scarpino, sempre abbiamo parlato anche di Obamacare, un grande classico, insomma, forse uno dei proprio dei capisaldi della politica di Obama, e il pensiero inevitabilmente va di nuovo alle serie televisive, da Grey's Anatomy a Dr. House. Ecco, c'è un qualche linea di condizionamento politico, pro, contro, non lo so, su questi temi? Io di sicuro ho sempre in mente delle scene da Dr. House in cui dicono è coperto dall'assicurazione?
Ma in questo senso probabilmente la serie che però di più ha aperto è la serie che più ha aperto la strada a questi medical drama, in realtà è ER, che è una serie.
Ah, è vero.
E lì veramente si vedeva quello che poteva essere un ER, un pronto soccorso americano abbastanza realista. Questi di Grey's Anatomy e Dr. House non lo sono più di tanto. Mi veniva in mente, mentre si parlava di Obamacare, ma anche del discorso che faceva Andrew sul bianco medio arrabbiato, perché il ceto medio bianco depauperato e sempre con meno mezzi, insomma. Mi veniva in mente questa serie, importantissima, una delle serie di maggior successo degli ultimi 5-6 anni, si chiama Breaking Bad, è finita da poco, della AMC, in cui, guarda caso, il protagonista, che si chiama, guarda caso, Walter White, è proprio un angry white male che si trova a metà della sua vita a scoprire di avere un cancro ai polmoni terminale e a non potersi permettere, visto che è un insegnante, fa l'insegnante di chimica in un liceo, le cure le terapie, se non delle terapie molto, molto blande, molto scadenti, che non lo aiuteranno sicuramente. A questo punto decide la sua personale di intraprendere la sua personale strada e rivincita, che però è una rivincita del tutto illegale, che lo porta poi a diventare il mago della produzione di metanfetamine. Però in questo senso, ecco, diciamo che Obamacare, mi viene in mente, ecco, Walter White.
Molto bene, grazie a Cinzia Scarpino. Il nostro Moby Dick a questo punto prevede la scelta di Pietro, la scelta di Pietro Antonini. Ci sarà un piccolo legame con l'America, quella che noi pensiamo, che vediamo e che immaginiamo anche al cinema, ma lo scopriamo insieme a Pietro Antonini.
Da tutti ammirato come uno dei migliori compositori di musica da film, Nino Rota è stato anche un autore assai prolifico di musica da concerto. Sinfonie, cantate, opere liriche, pagine da camera e numerosi titoli per strumento solista e orchestra. Per la verità, la sua musica non destinata al cinema è poco eseguita, se non in Italia, ma ci sono alcune composizioni che vengono proposte con una certa regolarità da solisti importanti, come è il caso del concerto per violoncello numero 2 che stiamo ascoltando nel suo primo movimento. Non è un caso che Nino Rota abbia scritto anche musica cosiddetta pura, non destinata a fungere da supporto alla narrazione sullo schermo. La sua formazione è stata quella tradizionale, attraverso il conservatorio, e in seguito sotto la guida di un insegnante rigoroso come Alfredo Casella. Ha cominciato prestissimo a scrivere per orchestra. A 11 anni aveva già composto un oratorio e faceva già parlare di sé in Italia e in Francia. Ma in realtà non ha mai perso il contatto con il mondo classico, pur essendo sommerso dalle richieste del cinema. Era dotato di un talento prodigioso, le idee musicali gli venivano con estrema facilità. Pur essendo idolatrato dai registi e dal pubblico, Nino Rota è rimasto fedele al ruolo, modesto per lui, di insegnante di composizione e direttore del Conservatorio di Bari dal 1950 al 76. Io ho avuto modo di incontrarlo una sola volta, durante i corsi estivi nella città di Lanciano, in Abruzzo, quando interpretava uno dei suoi concerti per pianoforte, accompagnato dall'Orchestra degli Studenti diretta da un giovanissimo Riccardo Chailly. L'illustre compositore sedeva allo strumento e con pazienza aspettava che l'orchestra risolvesse i numerosi problemi esecutivi con una semplicità sorprendente in una persona della sua fama. E durante le pause era totalmente a disposizione della curiosità dei giovani musicisti, tra cui c'ero anch'io. Mi pare che nella sua musica, priva di elucubrazioni intellettualistiche, si possa individuare il carattere di una persona serena. Musica pura non solo perché indipendente dalle immagini cinematografiche, ma pure perché sembra sgorgare spontaneamente, senza sforzo alcuno, da una mente gioiosa. Non voglio dire con questo che la musica di Rota sia priva di contenuto, è semplicemente musica di qualità che vuole esprimere solo la sua necessità di essere ascoltata, senza il bisogno di dimostrare nulla di diverso dalla sua naturalezza. Nino Rota non ha mai avuto bisogno di provare al mondo di saper scrivere è nato già con quel talento ed ha sempre scritto solo quello che gli pareva, utilizzando spesso stilemi, ritmi e temi già rodati nelle colonne sonore per piegarli alle sue esigenze di autore classico. Il concerto per violoncello che ora vi faccio riascoltare è uno splendido esempio di musica fuori dal tempo e dalle mode. Può piacere o può apparire di un'altra epoca. La data di composizione è il 1973, ma è semplicemente musica di Nino Rota, qui eseguita con il giusto spirito dall'ottimo violoncellista Mario Brunello, accompagnato dall'Osi, diretta con spavalderia da John Axelrod.
La scoperta o la riscoperta di Nino Rota. Siamo abituati a conoscerlo come autore di musiche da film, come Il Padrino, una colonna sonora che anche gli ha consentito di vincere un Oscar, come sicuramente tanti appassionati di cinema ricordano. Siete all'ascolto di Moby Dick con Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli.
Ancora un buongiorno a tutti voi e direi che adesso possiamo aprire un altro dei grandi capitoli di questo tema, che è un po' la visione del mondo. La visione, abbiamo in qualche modo accennato anche a come il mondo abbia guardato e ora magari si adatti a guardare Donald Trump, ma vogliamo anche parlare di quello che è il mondo di Donald Trump, insomma la politica estera. Abbiamo credo tutti nella testa certe immagini, il muro appunto col Messico, i rapporti con la Cina, il WTO, come dire, tendenzialmente piuttosto spigolosi possiamo dire nel corso della campagna elettorale, chissà, forse sono anche gli elementi che l'hanno aiutato a vincere. Allora, Marco Mariano, dal pre-vittoria ad oggi, quale sarà secondo lei, qual è il vero mondo visto da Donald Trump?
Buona domanda. Diciamo che la campagna elettorale non ci ha dato indicazioni precise sulla sua, chiamiamola, visione di politica estera, perché sostanzialmente non è stata formulata in una campagna elettorale in cui in realtà il discorso, il livello del discorso è stato piuttosto basso se parliamo di proposte, di policies un po' a tutti i livelli. È anche difficile cercare di fare delle deduzioni. Sicuramente Trump è completamente un outsider da questo punto di vista e bisogna vedere come sostanzialmente proverà a fare i conti con questa sua risorsa, che però comincia a essere anche un limite. Forse un po' la storia in passato, il passato ci aiuta a capire che in passato appunto i presidenti che si sono affacciati con la minor esperienza e le minori conoscenze anche a livello di politica estera, di grandi questioni diplomatiche, tendono a fare che cosa? A appoggiarsi più di altri sul cosiddetto governo permanente, cioè su tutta questa su questo cosiddetto foreign policy establishment, che è fatto di esperti, di think tanks, di uno stuolo di funzionari, analisti del mondo accademico che sostanzialmente rimangono mentre invece i presidenti passano. Quindi è ipotizzabile, mi viene in mente ad esempio Truman, figura diversissima naturalmente, ma che arriva alla presidenza dopo la morte di Franklin Delano Roosevelt nel 1945, sapendo molto poco del mondo, e cosa fa? Sostanzialmente si appoggia su quello che allora erano i grandi centri di elaborazione delle strategie di politica estera, a partire dal Dipartimento di Stato. Ecco, ora il Dipartimento di Stato conta un po' meno, ma è ipotizzabile che Trump cerchi di reclutare, e in parte già lo sta facendo dalle notizie che vediamo a proposito della transition, personale che soprattutto negli anni di Bush è stato in qualche modo coinvolto con ruoli anche abbastanza di alto livello nell'intelligence community, eccetera. Quindi questo è una delle possibilità. Bisogna però tenere presente, d'altra parte, per completare e complicare un po' il quadro, che proprio il foreign policy establishment legato al Partito Repubblicano è stato tra quelli più ferocemente critici di Trump durante la campagna elettorale, nel senso che sono stati tra i repubblicani che si sono in qualche modo distanziati, separati con vari accenti da Trump, sono stati particolarmente decisi e vocali proprio coloro che negli anni passati si sono occupati di questioni internazionali.
Lo affronteremo sicuramente questo tema nell'ultima parte della trasmissione, ma ricordiamo che il primo presidente a fare i complimenti a Donald Trump è stato il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo chiesto a una collega giornalista che da 8 anni vive a Mosca di raccontarci in poche parole come la Russia vede Trump e perché. La voce di Cristina Giuliano, corrispondente dell'agenzia Aska News.
Allora, partiamo da una data che è il 7 di luglio di quest'anno, una conferenza in un'università di Mosca di uno dei consiglieri di Trump. Questo ha dato vita in parte a Mosca a una serie di notizie relative a un eventuale o non eventuale incontro al Cremlino tra il consigliere e i funzionari del Cremlino. Dall'altra poi la notizia è rimbalzata in America e ha dato vita a quello che sono state poi una serie di accuse nei confronti di Trump da parte dei democratici. C'è di sicuro però, al di là della notizia e dei rumors intorno alla notizia, una realtà che è quella della difficoltà di Mosca nel dialogo e nei rapporti con Washington. Sono rapporti che sono andati lentamente alla deriva e proprio in questi giorni, sentendo forse il migliore degli analisti politici russi, che è Fyodor Lukyanov, lui stesso mi confermava che, come si dice, peggio di così, più in fondo di così si può solo scavare. È ovvio che con Trump, come in genere c'è con un presidente repubblicano, per Mosca il dialogo sarà almeno leggermente più semplice. Ci sono sicuramente degli interessi in comune, ci sono delle dichiarazioni che sono state sentite da tutti di Trump relative a Putin, alle sanzioni, però nella realtà la situazione è molto più complessa. Sicuramente un leggero miglioramento si dovrebbe vedere da qui a un anno.
Lo stupore che attraversa ancora a qualche giorno dalle elezioni l'Europa è condiviso dalla Russia? Mosca in qualche modo era pronta all'affermazione di Donald Trump?
Ma in realtà Mosca ha reagito variamente, c'è stata addirittura, si favoleggia a Mosca un party con delle gigantografie di Trump e Putin, è una festa un po' alla russa come canterebbe Robbie Williams. Poi dall'altra parte sì, penso che molti russi facevano fatica a crederci che Trump avesse vinto. Dall'altra parte però c'è stato Putin che il 27 ottobre, insomma pochi giorni fa, parlava dei motivi per cui si dice tanto che Trump gli sta così simpatico, e ha negato di fatto che Trump gli stesse tanto simpatico, e contemporaneamente spiegava che in realtà Trump risponde alla stanchezza della maggioranza di un'elite che ha il potere da troppo tempo negli Stati Uniti, e in questo caso ci aveva azzeccato in pieno.
Questa era Cristina Giuliano, dunque il capo dell'ufficio di Mosca dell'agenzia Aska News. Allora, Andrew Spannau, direi questo rapporto ovviamente è storicamente centrale nella nostra racconto degli Stati Uniti, quello con Mosca. Naturalmente molte cose sono cambiate, gli ultimi anni sono stati piuttosto duri nuovamente. Che cosa si aspetta da questa coppia Putin-Trump?
Negli ultimi anni, in realtà, negli ultimi tre anni essenzialmente, Barack Obama ha iniziato una svolta molto importante verso la diplomazia con la Russia. A parole c'era sempre i dissidi, ma nei fatti si stava andando verso un coordinamento militare congiunto in Siria tra i due paesi. L'accordo è crollato essenzialmente a metà settembre con il bombardamento delle truppe siriane e del convoglio ad Aleppo, ma questo è successo perché le istituzioni americane aspettavano l'arrivo di Hillary Clinton come presidente, che ha una linea molto più aggressiva. Donald Trump, nelle ultime settimane di campagna elettorale, ha cominciato a dire che Hillary Clinton rischiava di provocare la terza guerra mondiale per il suo atteggiamento aggressivo verso la Russia. È un'esagerazione? Beh, sicuramente i neocon e i neocon di sinistra che appoggiano Hillary Clinton hanno l'idea di cambiamento di regime anche a Mosca. Quindi Donald Trump sicuramente ha una posizione molto più aperta. Non sarà facile perché le istituzioni americane non sono tendenzialmente in questa direzione, ma dovranno cambiare un po'. Anche in Russia ci sono molte pressioni su Putin per non collaborare troppo con gli Stati Uniti. Però sicuramente adesso i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia potranno evitare di scadere al livello veramente drammatico a cui stavamo arrivando.
Ecco, Cinzia Scarpino, a proposito di media, racconto i rapporti e lo spionaggio, insomma i grandi classici dei rapporti tra CIA, KGB, FSB, fanno parte della storia della TV. Mi vengono in mente The Americans, una serie credo molto diffusa, popolare, la coppia di spie che vive da tanti anni negli Stati Uniti e le implicazioni. Allora, ancora una volta la televisione accompagna gli eventi.
Sì, li accompagna. Questa è una serie, The Americans, che appunto si rifà in realtà alla fine degli anni 70 e degli anni 80, questa fase della Guerra Fredda, vista appunto attraverso questa coppia di russi naturalizzati americani. Sono due spie dell'Unione Sovietica, e c'è questo gioco appunto nelle varie stagioni di intelligence contro intelligence, KGB contro CIA, eccetera eccetera. È una serie interessante, per quanto insomma a volte questi meccanismi siano un po' forse troppo troppo stretched out, un po' troppo
tiracchiati.
Esatto. E però forse la cosa più interessante è che in realtà lì si fa riferimento ad un quadro proprio da guerra fredda spaccata, no? Cioè proprio. E oggi invece forse si va in un'altra direzione, non lo so. E quello che mi sembra più interessante è che The Americans però riflettono, come altre serie importantissime degli ultimi anni, un interesse della cultura americana, soprattutto della televisione americana, per gli ultimi decenni, diciamo, del Novecento. Anzi, a partire da Mad Men, direi gli anni 60, Vinyl anni 70, The Americans anni 70, anni 80. È una cosa nuova che le serie televisive guardino. E questo mi sembra forse anche una necessità di ricostruire dei periodi e forse di riflettere in qualche modo, no?
È il momento di un'altra forma di riflessione, grazie sempre però alla cultura pop. Lo scopriremo insieme con Corrado Mordasini. È un altro appuntamento fisso, la foto della settimana con il vignettista e grafico Corrado Mordasini.
Lo scorso mercoledì ci siamo svegliati tutti o quasi un po' più tristi e sconsolati. Trampizzati per mesi da uno che sembrava un venditore d'auto col parrucchino, ci siamo accorti non solo che ci aveva molestati, ma anche che, chissà come, era riuscito a intrufolarsi nel nostro letto. E tra le lenzuola sudate e stropicciate abbiamo pianto a quello stupro psichico che ci ha prostrati come girasoli senza acqua. Questa sensazione di tristezza la potevamo però già percepire in una foto che la Hillary aveva fatto con Lady Gaga, una delle sue supporters più celebri. Ma sì, quella con le scarpe da cardiopalma, le tutine leopardate e chilometri di carne esposta come al mercato di Trastevere. Qui la Gaga sembra quasi dimessa. Stranamente vestita, accoglie, quasi posata sulla sua spalla come un uccellino ferito, la Hillary, che sembra riposare e dire: «Anche se perdo, ho trovato una nuova amica». La luce crepuscolare, Le ombre taglienti e contrastate conferiscono una drammatica tensione definitiva all'immagine che, col senno di poi, appare assai consolatoria. Ecco, ricordo un po' i quadri del Caravaggio, un dramma non ancora consumato, un Battista decollato o una Pietà. E Pietà, sembra chiedere la Clinton, dopo una maratona di più di 500 giorni. La germanotta Angelina, e adesso capiamo perché si fa chiamare Lady Gaga, la accoglie maternamente in un abbraccio nel suo vestito nero cupo, che rende l'immagine luttuosa e al contempo tragica, evidenziando, quasi come un mortale fiotto di sangue arterioso, il vestito carminio della Clinton, un'icona dal sapore simbolico di sacrificio e redenzione. Insomma, una deposizione rinascimentale, una foto che ci aveva già raccontato l'epilogo di una delle più terribili sfide politiche che l'America non vedeva da decenni. E insieme alla Gaga, una schiera di star che non hanno impedito la caduta e la venuta dell'anticristo repubblicano, il Belzebù dei palazzinari, il Belfagor dell'interlazzo Donald Trump. A niente è servita la germanotta, né Katy Perry, né Christina Aguilera o Robert De Niro. A nulla sono servite le stelle, se non a far apparire ancora più nero il buco in cui è caduta la povera Hillary.
Abbiamo faticato a trovare l'immagine che descrivesse la campagna elettorale e le elezioni. Per la prima volta, solitamente abbiamo con Obama o grandi fatti, hanno sempre una bella immagine che ci rimane impressa. Non è stato questo il caso, professor Mariano, perché non è stato il caso? E il legame tra star e candidati funziona, non funziona, può essere controproducente? In una battuta.
Stavo per dire che, a parte gli aspetti interessanti, così insomma iconografici e simbolici, che forse Cinzia Scarpino può affrontare meglio di me, ma la cosa che mi ha colpito in questa campagna elettorale è stata questo utilizzo dello star system, che è stato, a mio parere, se non magari non decisivo, ma sicuramente controproducente in una situazione di forte polarizzazione in cui tutto ciò che è elite di qualsiasi tipo è visto con sospetto. E quindi il fatto di vedere Hillary costantemente sul palco con gli esponenti di questo star system, mi sa che abbia, mi sembra ipotizzabile che abbia avuto, insomma, l'effetto perverso di allontanarla ulteriormente da una pancia che non necessariamente si riconosce in Lady Gaga, non necessariamente si riconosce in LeBron James, in Jay-Z e Beyoncé, eccetera, eccetera. E quindi mi sembra che questo sia una delle fotografie davvero emblematiche.
Torneremo su questo, parleremo con Cinzia Scarpino subito dopo il notiziario, perché parleremo proprio anche di questa distanza, insomma, tra la pancia, il cuore, il cervello, chissà, le parti, non vogliamo fare un trattato di anatomia dell'America, ma adesso abbiamo un collegamento con Tokyo, dove ringrazio di essere con noi questa mattina Stefano Carrer, corrispondente delle Sole 24 Ore da Tokyo, dal Giappone, collaboratore del Radiogiornale. Buongiorno innanzitutto, buonasera Stefano.
Sì, buongiorno.
Ecco, la domanda che vorrei fare a te immediatamente è un po' una riflessione sulla prima reazione. Quando alle 8.30 ora italiana abbiamo annunciato, tutti quanti, la vittoria di Trump, tu eri in onda e raccontavi una borsa di Tokyo sotto del 5%. Sembrava, come dire, l'ennesimo terremoto, lo è stato per certi versi, dopodiché però le cose mi sembra si siano, come dire, che il mondo partendo da Tokyo abbia digerito tutto quanto abbastanza rapidamente.
Sì, infatti un giorno dopo la borsa di Tokyo sull'onda di Wall Street ha recuperato ancora di più rispetto alle perdite che aveva avuto nell'immediato, quindi è salita di oltre il 6%. C'era stato un momento di panico perché appunto la sorpresa per l'elezione di Trump faceva, insomma, temere per il futuro una forte instabilità, un periodo di instabilità sui mercati finanziari, che poi appunto non si è verificato. Ma è vero che c'è un grande timore, una grande preoccupazione qui in Giappone sull'incognita che rappresenta una presidenza Trump. Non a caso, tra l'altro, si può richiamare che il premier Abe non aveva fatto mistero di tifare per la Clinton. L'ultima volta che era stato negli Stati Uniti, a settembre, infatti aveva incontrato un po' ritualmente la Clinton. Quindi adesso si mette a cercare di correre ai ripari, e quindi sarà già settimana prossima, giovedì, a New York, a incontrare per primo Trump. Due sono le preoccupazioni principali in Giappone: una riguarda la politica commerciale, una riguarda la politica della difesa. La politica commerciale soprattutto per il fatto che Trump si è scagliato contro la TPP, la Trans-Pacific Partnership, che invece Abe ha fatto approvare dalla Dieta proprio ieri, perché il Giappone è stato il primo paese dei 12 della TPP a ratificare la TPP. Questo per mandare un messaggio. Ovviamente il Giappone è il paese più interessato alla globalizzazione, alla liberalizzazione dei commerci internazionali, quindi vuole mandare un messaggio secondo cui appunto il protezionismo insomma non è gradito. C'è comunque questa grande preoccupazione, per questo Abe va a New York. L'altro elemento è la politica della difesa, perché Trump, sempre in campagna elettorale, si è scagliato anche contro il Giappone dicendo: beh, in fondo, cioè, ci sono più di 50.000 militari americani in Giappone, il Giappone è il perno della strategia difensiva americana in Asia, cioè della proiezione americana verso l'Asia. E Trump aveva detto: ma questi giapponesi pagano poco, insomma dovrebbero pagare di più, se no potrebbero fare anche da soli, potrebbero addirittura così dotarsi dell'arma atomica da soli. Questo ovviamente crea una situazione di incertezza sulla portata dell'alleanza, e quindi, anzi, il combinato disposto proprio tra il dubbi sulla TPP, che era stata venduta un po' come non solo perno della strategia di rebalancing americana verso l'Asia, dell'impegno americano verso l'Asia, ma anche come un modo per contenere un po' l'influenza cinese che nell'area regionale, se questo appunto andasse a naufragare e se ci fossero dubbi anche sull'entità dell'impegno anche militare verso l'Asia degli Stati Uniti, è chiaro che la situazione della regione cambierebbe completamente. Questo rende preoccupato il Giappone come la Corea.
Comprensibilmente, del Sud. Giappone e Corea del Sud. Grazie a Stefano Carrera. In 2 minuti e mezzo ci ha dato veramente un punto molto chiaro delle preoccupazioni. Ha citato solo una volta la parola Cina, o meglio, che è una parola, ma che contiene tante parole, e che appunto in Oriente forse è anche la chiave di tutto. I commenti dalla Cina sono stati, come dire, io direi con tutto l'amore e l'affetto che ho per questo grande paese, cinesi, perché avrebbero commentato nello stesso modo chiunque, e così hanno fatto.
Riprenderemo sicuramente queste affermazioni di Carrera nell'ultima parte della trasmissione, ma è il momento della scelta musicale del professor Marco Mariano, che ha scelto Marvin Gaye. Facciamo un salto negli anni 70. Questo non è un disco, questo è un monumento, una pietra miliare nel pop soul. Perché questa scelta?
Ma per un paio di motivi, al di là del fatto che la reputo una grande canzone, credo che Rolling Stone l'abbia classificata tra le prime 5 di tutti i tempi, ma al di là di questo, mi sembra che, dunque, siamo nell'America del 1971, quindi siamo in una fase di fortissima polarizzazione, non solo ideologica ma anche di scontro, qualche volta anche fisico. La canzone prende ispirazione proprio da uno di questi momenti di scontro per le strade di Oakland, se non sbaglio, in California, e questo in qualche modo parla anche al presente, ad un'America molto divisa sotto molti aspetti identitari, di reddito, eccetera eccetera, e ci parla anche di un'America, quella dei primi anni 70, che in virtù della sua debolezza, della sua difficoltà interna, cosa fa a livello internazionale? Cerca un dialogo, cerca quella che divenne poi la distensione di Kissinger e Nixon, il dialogo con l'Unione Sovietica sul disarmo, eccetera. E quindi l'analogia con il presente, al di là del brano di Marvin Gaye, è ovviamente il fatto che, tornando a quanto si diceva prima, un dialogo con Putin potrebbe essere sostanzialmente una via d'uscita ad un momento che gli Stati Uniti stanno vedendo di vero o presunto declino sulla scena internazionale.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Da Gigi Donelli, Alessandro Bertellotti, ancora un buongiorno cari ascoltatori all'ascolto di Moby Dick. Oggi parliamo dell'apprendista dell'America di Donald Trump, lo facciamo con Marco Mariano, con Cinzia Scarpino, con Andrew Spannaut, lo facciamo percorrendo un po' quelli che sono naturalmente i tanti temi che riguardano inevitabilmente una figura come quella del Presidente degli Stati Uniti. Poco fa ci siamo lasciati dal Giappone raccontando, sentendo un po' quelle che sono le preoccupazioni di Tokyo per un'agenda che come dire, ha toccato Trump, affermando tra le altre cose che è tempo che il Giappone si faccia carico di una parte maggiore della sua difesa, insomma un grande classico che per certi versi si potrebbe riportare anche nei rapporti militari tra Stati Uniti ed Europa. Ripartiamo un momento da qui, Andrew Spannaus. Allora, le preoccupazioni del Giappone intanto sono ragionevoli a suo avviso?
Le preoccupazioni sono strategiche, perché gli accordi commerciali, i grandi accordi commerciali, il TPP e anche il TTIP proposta con l'Europa, hanno una valenza più strategica che economica. Infatti economicamente ci sono molti punti da discutere, come ha fatto notare Donald Trump e Bernie Sanders, ma strategicamente l'obiettivo è di saldare l'alleanza guidata dall'Occidente in contrapposizione alla Cina. Però questa elezione e questo il tema del TPP, la difficoltà che chiaramente incontrerà il TPP adesso, pone la differenza di modello economico, perché il modello economico che viene promossa con i grandi trattati commerciali occidentali è un modello purtroppo basato più sui bassi costi, mentre la Cina sta, dopo aver fatto i bassi costi per decenni, adesso sta puntando ai grandi investimenti, soprattutto infrastrutturali, con il suo progetto La Nuova Via della Seta, One Belt, One Road. È molto interessante che un alto consigliere, tra i pochi consiglieri che ci sono, di Donald Trump ha detto ieri che forse gli Stati Uniti hanno sbagliato a non partecipare alla Banca Asiatica degli investimenti infrastrutturali. Ha detto: abbiamo sbagliato a non essere aperti a One Belt, One Road, a questi progetti cinesi. Per concludere, la Svizzera su questo ne sa qualcosa, perché la Svizzera ha fatto un accordo con la Cina. E il commercio però tra la Svizzera e la Cina è basata su prodotti di qualità, su macchinari, non sui bassi costi. Quindi questo è un tema che si porrà e sarà molto interessante vedere se si riesce a superare e trovare una sintesi tra queste due visioni.
Marco Mariano, dunque Washington con vista su Tokyo, Pechino, Seoul.
Sì, io credo che il teatro dell'Estremo Oriente e del Pacifico sia... continuerà ad essere determinante per insomma, l'amministrazione statunitense, come peraltro lo è stata in buona misura con Obama, anche se ovviamente con modalità diverse, con metodi diversi. Io credo che uno dei punti decisivi sarà proprio questo, cioè non solo cosa si fa ma come lo si fa, cioè una questione di metodo che non è però accademica. E torniamo un po' a quello che dicevamo prima, lavorare dentro le organizzazioni e attraverso le grandi organizzazioni internazionali, i trattati eccetera, oppure agire in modo unilaterale. E penso che quest'ultima strada sia non solo nelle corde di Trump, ma sia anche sostanzialmente un modo per rispondere a questa spinta che potremmo definire forse più che populista, nazionalista, che è emersa e che abbiamo anche sentito all'inizio del primo discorso di Trump da presidente eletto, no? Con questo grido USA, USA, che quasi ha un'eco sportiva, no? E quindi c'è lì, secondo me, una valenza non solo simbolica di recupero di una piena sovranità che viene vista come sostanzialmente danneggiata o limitata dall'azione attraverso le Nazioni Unite, attraverso le grandi alleanze, attraverso i trattati commerciali. Cioè gli Stati Uniti hanno il diritto e dovere di agire da soli, perché questo è il modo migliore per assicurare, diciamo, il perseguimento dell'interesse nazionale.
Ci spostiamo in uno degli stati decisivi per la vittoria di Trump e la sconfitta di Hillary Clinton. Andiamo nel Wisconsin, stato che nelle ultime 7 tornate elettorali è stato appannaggio democratico, invece dopo martedì può essere considerato un simbolo delle profonde divisioni che gli Stati Uniti stanno attraversando.
Sicuramente il Wisconsin, dunque, per 7 elezioni di fila democratico, cambia, lo fa in una maniera che è opportuno leggere. Trump vince con il 47,9% dei voti, Clinton 46,9%, quindi un 1% secco, ma c'è un terzo incomodo, il 3,6% dei voti vanno a Gary Johnson. Ancora 72 contee, così è composto lo stato del Wisconsin. L'esito indica una frammentazione. A Milwaukee, per esempio, di nuovo evocazioni di grandi serie televisive, ha stravinto la Clinton. Nelle aree rurali vince Trump. Il Wisconsin dunque rappresenta, non unico certo, le grandi fratture riscontrate a livelli nazionali tra campagna, giovani anziani, classe povera e ricchi, laureati senza titolo, bianchi, appartenenti a comunità nere o immigrate.
Abbiamo raccolto la testimonianza di Paola Benecchi, pastora metodista della chiesa della città di Oshkosh, un perfetto esempio della provincia americana.
Io vivo in una piccola città e sono circondata da un'ampia zona rurale e ho visto questa situazione crescere nell'ultimo mese sicuramente, forse anche di più. E quello che è successo è che tutti questi contadini del Wisconsin che non hanno mai saputo alzare la voce, non si sono mai sentiti ascoltati dalla cultura, dai media, anzi generalmente è una barzelletta continua a prendere in giro i contadini per la loro semplicità, per la loro vita. Hanno trovato in Trump una voce di rabbia, di opposizione che in qualche modo si confaceva a dove queste persone si trovano, e secondo me la Clinton non solo non è riuscita ad ascoltare queste voci, non si è neanche resa conto che queste voci esistono in America e che, come si è dimostrato, sono molto più numerose di quanto chiunque potesse credere. E questa è stata il giorno della vendetta, anche se purtroppo non credo che Trump sarà in grado di ascoltare veramente queste voci, era solo un voto di protesta.
Un'altra delle fratture che sono state rilevate nel voto è quello dei giovani. Hanno votato compatti per Hillary Clinton, almeno la stragrande maggioranza. Come lei personalmente ha percepito questa realtà?
Questi ragazzi non hanno risposto in alcun modo al modo di comunicare di Trump, alla sua chiusura mentale, alle differenze, alle minoranze. Dovete pensare che i millennials, che quindi hanno tra i 20 e i 30 anni, è una generazione che è cresciuta con profonda comprensione di quanto è importante ascoltare le differenze. È una generazione di giudgmental, non giudicano, non amano essere giudicati.
Una particolarità di queste elezioni è che i sondaggi, la stampa ha completamente sottovalutato quello che poteva essere il risultato finale, dando per scontata la vittoria di Hillary Clinton. Come questa percezione da parte della stampa e di una parte dell'opinione pubblica ha influito, secondo lei, sul voto finale?
Ha influito tantissimo. E di nuovo lo si vede nell'incontro con le persone per la strada, persone vicine, come si vede all'uscita dal voto. C'è un numero enorme di persone, un'alta percentuale di sia democratici che repubblicani che non amavano nessuno dei due candidati, ma avrebbero sicuramente dato il loro voto alla Clinton se solo avessero saputo che Trump aveva realisticamente una possibilità di essere eletto.
Qua c'è anche, come dire, un'ipotesi che viene sollevata dalla nostra ospite, lo ricordiamo, Paola Benecchi, pastora metodista nella chiesa della città di Oshkosh, Wisconsin. Ecco, chiederei subito a Cinzia Scarpino, sembra quasi, anche rispetto a quello che dicevamo prima, tra il mondo di Lady Gaga e il mondo di Oshkosh, è proprio un clash of cultures, un conflitto, uno scontro tra culture?
Ma allora, sì, volevo prendere proprio come esempio appunto lo sottolo del Wisconsin, Milwaukee, ovviamente voi avete citato Happy Days. Happy Days è questa serie degli anni 70, in realtà però nostalgica degli anni 50, quindi insomma dei Silent 50s, ed è una serie che proprio è tutta della middle class bianca, non c'è un nero in Happy Days, e appunto a livello di tensione generazionale c'è questa tensione tra Fonzie che vota repubblicano e voterà Eisenhower, e invece Ricky Cunningham che vota democratico. Ma al di là di Happy Days, mi viene in mente, in questo senso avete parlato delle star, no? Delle star che si schierano, che si sono schierate al fianco di Hillary, una reunion di Will & Grace, che è una sitcom americana della NBC che si è conclusa nel 2006, di grandissimo successo, anche perché insomma per la prima volta in maniera così forte, insomma, ha portato avanti in maniera così forte, con questo contrappunto ironico costante, i diritti dei gay, perché i protagonisti, due dei protagonisti sono gay. Ecco, Will & Grace, c'è stata questa reunion pochi giorni prima che cominciasse il vero dibattito, e in questa reunion, guardate un po', si parla appunto, ci sono delle posizioni opposte. Da una parte Karen, che è la miliardaria alcolizzata che entra con una borsa di $10,000 di Hermès con sopra Vote Trump, e dall'altra invece Grace e Will, che cercano di convincere Jack, che invece non è convinto. In questo scambio ci sono diversi riferimenti, devo dire, molto 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 divertenti, alla Trump University, alla Pennsylvania come stato, per esempio, swing state, no? Esatto. Che poi abbiamo saputo, e anche lì è interessante. Si parla del glass ceiling, di cui diciamo dopo, ma soprattutto tutto questo si conclude, questa ringa molto molto sentita di Grace si conclude con Jack che dice: sì, ma nessuno ancora mi ha detto la singola cosa che mi convincerà a votare. A questo punto Will si avvicina a Jack e dice: Katy Perry likes Hillary, no? A Katy Perry piace Hillary. A questo punto Jack dice: ecco, allora adesso voterò per Ita. E qui Katy Perry, icona gay, è una delle star che insieme a Madonna, Lady Gaga, no? si sono schierate per Hillary. E quindi insomma le serie ancora una volta, no?
Ritornano protagoniste e ci aiutano a comprendere anche il voto americano. Tra i simboli, le etichette che sono state assegnate a Donald Trump, c'è quello del simbolo dell'antipolitica, e ci aiuta a capire se c'è sia ancora voglia di politica negli Stati Uniti e altrove. Trump infatti ha decisamente dato nuova linfa ai partiti che sono definiti come populisti, e abbiamo effettuato un piccolo collage di voci.
Pannocchia cosa ha fatto? È andata avanti come un treno, ha visto che i blog e la rete bypassava tutti i media, è andata avanti e ha vinto.
A chtěl bych srdečně blahopřát panu Donaldu Trumpovi. Jak víte, 28.
Stations and the Vox Populi, what the people really want and think, you know, like Mr. Trump, who was involved in his movement against the negative aspects of immigration.
L'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Refus du TAFTA et plus généralement d'une mondialisation sauvage.
Sono contento anche perché, stando al programma di Trump, gli italiani ci sono diverse buone notizie. Sull'immigrazione e sulla sicurezza ha le idee chiare a livello interno.
Pannocchia, non l'avevo mai sentito pronunciare così, chiamarlo così. Comunque l'entusiasmo di un mondo che si definisce emarginato dalla cultura e dai media, li avete riconosciuti alcuni, da Grillo all'olandese Geert Wilders o il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman.
Allora, Trump scalda il cuore di tanti outsider in termini numerici ma importanti della politica, naturalmente non mi riferisco a Grillo nello specifico. Marco Mariano, cosa sarà lui a scatenare una nuova ondata anche in Europa di una certa politica libera delle forze attualmente un po' compresse?
Ma io credo che il comune denominatore tra Trump e alcune delle voci che si sono sentite in questo frammento sia il fatto che si tratta di conseguenze, di effetti e non di cause, insomma, di effetti di un sistema politico che, per quanto in modi diversi, sia in Europa che negli Stati Uniti, ha perso buona parte della sua capacità di rappresentare, e soprattutto di rappresentare determinate classi, determinate ceti, determinate fasce sociali. Questo mi sembra il comune denominatore. Poi, come in parte dicevo all'inizio, in realtà i casi sono molto diversi tra di loro. Mi ha colpito a proposito di un'altra cosa che abbiamo accennato, e cioè della incapacità di un certo establishment dei mass media di prevedere o anche solo ipotizzare ciò che sarebbe successo. Mi ha colpito il fatto che spesso si sia fatta questa equazione Trump uguale Sanders a proposito delle primarie, quando poi in realtà i punti in contatto, sì, certo, c'erano, ma coesistevano con differenze enormi su molti altri punti. E da parte di non pochi osservatori è stato fatto un discorso quasi escludente, se non demonizzante, cioè tutti coloro che sono portatori di istanze che rimettono al centro quella che, diciamo, gli storici chiamano la questione sociale, vengono visti come populisti, come outsiders, come sostanzialmente coloro che hanno l'intenzione di disturbare il manovratore. E questo è stato, secondo me, è uno dei problemi. Questo è uno dei problemi che il sistema politico si trova ad affrontare sia in Europa sia negli Stati Uniti, e mi permetto di dire anche il sistema mediatico. Chiudo con una piccolissima considerazione aneddotica. Primi anni 90, quando mi trovo a fare i miei primi soggiorni di ricerca negli Stati Uniti, New York, a Brooklyn, in una zona che non era particolarmente alla page come adesso sono molti dei quartieri di Brooklyn, e cerco il New York Times e non lo trovo. Non si trovava il New York Times in interi quartieri, e poi ho capito che era assolutamente normale non trovare il New York Times nelle edicole o nei newsstands di quella parte della città, perché lì si legge il New York Post. E qui questo divario, che chissà chi conosce le cose americane dà per scontato, ma può apparire bizzarro, e non lo è, perché ci parla di una spaccatura, di una polarizzazione, l'abbiamo richiamata più volte, che non è solo politica e che non è solo americana,
ma che è profondamente culturale. Andrew Spannaus, che ne pensa di questo? Da una parte dei movimenti, quindi noi abbiamo titolato questo piccolo passaggio sui populismi, termine che...
Sì, io credo che negli Stati Uniti il nazionalismo, il concetto di nazionalismo sia diverso da quello europeo. Intanto sappiamo che la storia americana nasce con un nazionalismo molto positivo, secondo me, che non va paragonato strettamente al nazionalismo europeo. È un nazionalismo più democratico, no? È una concezione di istituzioni che difendono sì la sovranità, e le difendono contro quello che in passato erano i grandi imperi coloniali. Oggi potremmo dare un'altra definizione, diciamo i poteri finanziari globalizzati, che hanno un grosso potere. E nell'America però si fa sempre spesso questo errore. In questi giorni sento molti commentatori che parlano della rivincita dell'America bianca, i bianchi maschi negli Stati Uniti, gli uomini bianchi che rivincono contro i neri e le donne. Io credo che sia una semplificazione orribile, perché c'è del sessismo, c'è del razzismo, ma quando la maggioranza dei elettori sindacalizzati, cioè le persone che appartengono ai sindacati nel Michigan, nel Wisconsin, in Pennsylvania, votano per Donald Trump, cioè nel Wisconsin e nel Michigan di razzismo sudista non c'è proprio niente, mi spiace, poi ci sarà qualcuno, ecco, però è un'altra cosa. Cioè dobbiamo guardare, è stato detto prima che magari Hillary Clinton neanche ha riconosciuto certi problemi, questo è il fatto.
L'analisi sarà molto molto complessa del voto per Donald Trump o del voto non per Hillary Clinton, anche da non dimenticare. Siamo arrivati al momento di un altro nostro appuntamento fisso in chiusura della trasmissione, è quello del quiz. Agli ascoltatori viene chiesto di indovinare di chi sia questa voce.
Nonostante l'età stia avanzando molto rapidamente, continuo a lavorare normalmente come prima. Sono qui la mattina, vado via la sera, e naturalmente il lavoro è un po' cambiato. Il lavoro a una certa età diventa lavoro più educativo, formativo per le nuove generazioni, quindi sto scrivendo libri.
Avete individuato il personaggio? Un suggerimento: potete riascoltare tutte le puntate di Moby Dick, compresa questa, sottolineo, compresa questa, sul nostro podcast e sul sito www.rsi.ch/mobidic. Per partecipare scrivete la risposta su una cartolina postale da inviare a Mobidic RSI via Canevascini Lugano 6903 oppure spediteci una email mobidic@rsi.ch.
E per quanto riguarda invece il vincitore del mese scorso, il vincitore era Bruno, la risposta esatta, scusate, del mese scorso era Bruno Monguzzi, quindi la voce, il vincitore è Michele Bagnoli di Savosa, che si porta a casa un ebook. Complimenti dunque a Michele, buona lettura. Anche questo mese in palio un libro elettronico.
La prossima settimana Moby Dick prenderà spunto da Book City, in calendario sempre a Milano. Le colleghe Raffaella Barazzoni e Maria Rosa Mancuso sfruttano questa occasione per parlare del successo delle fiere letterarie.
Insomma, siamo alla nostra conclusione e naturalmente per prima cosa ringraziamo i nostri ospiti. Marco Mariano, professore di storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Curioso del tempo che verrà?
Molto curioso e credo che lo siamo un po' tutti. Insomma.
Ah, su questo direi che non c'è dubbio. Cinzia Scarpino, che è ricercatrice di cultura angloamericana dell'Università degli Studi di Milano. Grazie Cinzia.
Grazie mille.
Come dire, buona televisione a tutti, perché abbiamo in fondo percorso tanti di quei temi. E poi, infine, last but not least, come dite appunto, credo voi, negli Stati Uniti, Andrew Spannaus, giornalista, autore, l'abbiamo citato tante volte, adesso diciamolo per bene, Perché vince Trump, la rivolta degli elettori e il futuro dell'America, Mimesis Edizioni, quindi un invito alla lettura anche per i nostri ascoltatori. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
La particolarità di questo libro è che si legge sia prima delle elezioni americane e si può tranquillamente leggere dopo per capire cos'è davvero successo. È la particolarità di questo volume, davvero complimenti. Da Gigi Donelli e Alessandro Bertellotti, buon proseguimento di giornata. Chiudiamo poteva mancare in chiusura, l'alleluia del canadese Leonard Cohen. Ci mancherà, ma la sua musica vivrà ancora a lungo. Questa è l'interpretazione del chitarrista Jeff Buckley.
Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the floor, you know, I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.